dico un libro. Hashtag io resto a casa.
Continuiamo con i nostri appuntamenti serali con la gioia di poter ritornare a camminare nel Bosco Vecchio di Dino Buzzati in questo bellissimo romanzo dedicato davvero alla natura e posso dire anche alla vita. Il segreto del Bosco Vecchio ci sta accompagnando ormai da 18 serate con qualche pausa in mezzo nei sabati sera. Ormai abbiamo davvero conosciuto bene i personaggi che lo abitano, abbiamo anche cercato di capire che cosa succede, come reagiscono, che cosa succede quando soffia il vento, quali venti popolano questa bellissima foresta. È una foresta che ovviamente si devasta, viene devastata, ma è capace di rigenerarsi. Questa forse è la più bella delle notizie, rivive anche dopo la morte. Abbiamo fatto questo percorso insieme a Replicante Teatro, insieme a Barbara Caviglia e Andrea D'Amarco, che vado immediatamente a salutare. Ciao Barbara, come stai? Sei uscita oggi?
Ciao Fabiola, buonasera a tutti. No, oggi non sono uscita, però ho avuto una sorpresa stupenda perché è tornato a casa mio figlio, quindi insomma meglio di così non poteva andare.
E in effetti lo dicevamo, forse è fuori onda, qualche settimana fa, ormai più di un mese fa, che la tua famiglia era sparsa in Europa e tuo figlio non poteva tornare a casa e oggi finalmente sono stati insomma aperti tutta una serie di sono state aperte tutta una serie di attività, anche i ritorni a casa sono stati consentiti. E Andrea, ciao, tu che cosa hai fatto? Hai approfittato della bella giornata?
Sì, ciao Fabiola. Sì, mi sono avventurato per vedere cosa succedeva con l'apertura dei cancelli e devo dire che è stato strano, una sensazione strana dopo due mesi che vedi questa città svuotata, vedere le persone che timidamente si affacciavano e si cercavano da dietro le mascherine. Vabbè, insomma, è un primo passo verso altro, speriamo che le persone siano accorte, diciamo così.
Speriamo che sia anche un po' una rigenerazione, esattamente come sta succedendo nel Bosco Vecchio. Forse le rinascite sono sempre un po' strane, si fa fatica a riconoscerle e a riconoscerci all'interno di esse, però speriamo che sia davvero un po' come una primavera di rinascita quest'oggi. Sarebbe curioso e sarebbe anche interessante sapere cosa hanno fatto i nostri ascoltatori e capire le loro sensazioni ed emozioni a ritornare fuori casa, ad uscire e a di nuovo prendere contatto anche con l'ambiente esterno, capire dove sono stati, se hanno approfittato per andare a passeggiare oppure anche semplicemente per poter andare a fare la spesa, forse anche un po' più tranquilli e dedicandosi un po' più di tempo. Tornando a noi però, proseguiamo il nostro percorso e lo facciamo sempre insieme ai nostri ascoltatori. Vi chiediamo se avete voglia di partecipare alle nostre discussioni, alle nostre riflessioni. Lo potete fare in tre modi: con WhatsApp 380 24 61 981, attraverso Facebook sulla nostra pagina Radio Proposta in Blu, oppure con la mail diretta @radioprostainblu.it. Come sempre abbiamo una mail di Luciano che ci scrive: io credo di aver capito che Luciano ci ascolta nel pomeriggio utilizzando i nostri podcast, che si possono scaricare o sul nostro sito www.radioproposteinblu.it nella sezione podcast selezionando il programma, oppure direttamente sul sito di Replicante Teatro cliccando sul nome in blu e poi anche in questo caso selezionando il programma Ti dico un libro hashtag io resto a casa, perché le sue mail arrivano sempre intorno alle 5 alle 6 di pomeriggio, quindi immagino che come tanti probabilmente approfittano di questa possibilità per avere una compagnia anche in un momento un po' più tranquillo della giornata. Prima di leggere la tua mail, Luciano, che anche se non ci stai ascoltando in questo momento ci ascolterai certamente domani perché sappiamo che ormai non ci molli e noi ne siamo molto felici, voglio ricordare ancora il Fondo Emergenza Coronavirus Valle d'Aosta, che noi sosteniamo ormai da parecchio tempo. È un fondo nato il 16 marzo, sostenuto dalla Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta. È un fondo molto semplice a cui partecipare. Basta andare su fondazionevda.it/andratuttobene e potete trovare tutte le informazioni. Perché lo abbiamo scelto? Lo diciamo tutte le sere, perché guarda al presente e guarda al futuro. Ha saputo dare un'opportunità per gli enti del terzo settore perché possano trovare delle soluzioni molto interessanti e anche attente a ogni membro della comunità valdostana, perché possa davvero essere compreso in una ricostruzione e perché così, attraverso tutti questi interventi, siano state aiutate le persone fragili, le famiglie in difficoltà, ma anche attraverso le iniziative, le attività del terzo settore, il fondo ha potuto dare delle risposte proprio a delle esigenze specifiche. Mi piace ricordarne una, che è quella della cooperativa Leone Rosso, che ha attivato un piccolo corso online per bambini. Spesso diciamo che i bambini sono stati un po' dimenticati in questa fase, e allora un'attività artistica creativa online attraverso appunto il finanziamento del Fondo Emergenza Coronavirus Valle d'Aosta. Ovviamente l'attenzione è anche sanitaria, attraverso la distribuzione di dispositivi di protezione individuale, ed è anche sanitaria perché è stato acquistato un ecografo anche con l'aiuto di ANPAS, Federazione Regionale dei Volontari del Soccorso, un ecografo utile alla diagnosi precoce dei pazienti infetti dal coronavirus, quindi sicuramente essenziale per questo periodo, ma essenziale anche per il futuro. E allora entriamo nel Bosco Vecchio, finalmente, in questo nostro cammino in mezzo alla foresta. Anche questa sera, per entrare, inizierei con la mail di Luciano, come vi ho anticipato, che insomma ci saluta animatamente come tutte le sere. Ieri sera il bosco è tornato a rianimarsi con le sue voci, i suoi personaggi e le sue storie. Come sempre succede, la verità sta iniziando a venire a galla e i personaggi mostrano sempre di più la loro vera essenza. La mia sensazione è che il Bosco Vecchio, oltre che rigenerare se stesso, compirà il miracolo di rigenerare anche i protagonisti di questa storia. Come sempre rimango in ascolto, in attesa degli eventi. Una breve riflessione sui concetti espressi ieri sera da Barbara e da Andrea commentando la mia mail. Intanto vorrei dire a Barbara che sono assolutamente d'accordo con lei sul ruolo centrale della donna, non soltanto nella società e nella storia, ma anche e soprattutto nella vita di ogni uomo. Credo che la nostra società compirebbe un enorme passo in avanti se, anziché considerare la donna una risorsa, e sappiamo bene tutti come la società tratta le risorse, iniziasse a considerarle un patrimonio, trattandole quindi di conseguenza, valorizzandole, proteggendole, ma soprattutto rispettandole. Ad Andrea, e arriva qui la domanda di Luciano, chiedo invece cosa pensa del fatto che in realtà il bambino che è in noi non muore, ma semplicemente si assopisce. La cosa mi fa pensare quando in montagna, la sera, prima di rientrare in tenda, si mettono le pietre sulle braci. Il fuoco sembra spento, ma in realtà al mattino basta soffiare un po' sulla cenere ed aggiungere qualche sterpaglia secca e la fiamma ritorna. Ecco, questa è la mail di Luciano che ci introduce nella puntata di oggi e che ci permette anche di fare un piccolo riassunto della puntata di ieri, perché torna questo bambino, il fanciullino, quindi l'intuizione, ma direi anche la fantasia. Proprio ieri sera hanno bussato alla casa di Procolo gli incubi, una presenza forte, Andrea.
Sì, è una presenza molto forte, sono tutte le cose che si muovono dentro all'uomo, tutte le paure, tutte le cose che lo trasformeranno, visto che qui stiamo parlando di una foresta in grado di trasformare. Io a Luciano, che vabbè, saluto molto affetto a questo punto, non ho risposte, io non posso dare delle risposte, posso fare delle ipotesi, posso condividere i miei pensieri, che è quello che valgono. Mi pare di ricordare che abbia detto che questa foresta, il Bosco Vecchio, fa il miracolo di rigenerare tutti, e sono totalmente d'accordo. E poi dice, se ricordo bene, che il bambino non muore, si assopisce, e ricorda che quando si va in montagna, poi la mattina basta soffiare sulle braccia e le braccia generano fuoco con un po' di paglia. Sono d'accordo, sono delle immagini in cui mi riconosco, e tuttavia probabilmente il concetto di morte che io intendo nei confronti del bambino in questo caso è, soprattutto all'interno del Bosco Vecchio, è una morte necessaria, è una morte necessaria, non è così terribile, cioè è terribile da un lato, ma non è terribile, proprio perché se è vero che all'interno del grande grembo della foresta sacra nulla andrà perduto, non lo dice solo Buzzati, nulla andrà perduto, allora anche questa morte del bambino, che non è soltanto un assopirsi, io credo che veramente c'è un momento in cui questo bambino se ne va, se però la foresta è rigeneratrice può risorgere, e quindi probabilmente questa morte è come lo smarrimento del procolo, cioè se non accade una cosa non può accadere l'altra, se il seme non si spacca e non muore il seme non viene fuori la pianta, e quindi questa morte del bambino mi pare che sia, insomma, non credo che possa bastare soffiare sulle braccia, anche perché soffiare sulle braccia in questo caso è soffiare sull'anima, e sull'anima bisogna soffiarci tutta la vita, non solo al mattino. Quindi sono d'accordo fino a un certo punto con Luciano, però questo non vuol dire nulla, si può andare d'accordo anche se non si essere d'accordo.
Anzi, è proprio bello poter confrontarsi e anche vedere che cosa suscita a ognuno di noi la lettura, in cui entriamo immediatamente con le voci e l'interpretazione di Barbara Caviglia e Andrea Damarco, il 18° capitolo, Il segreto del Bosco Vecchio.
Appena fu tornato alla casa, il colonnello si ritirò nel suo studio, accese la lampada e si sedette alla scrivania. Giungeva a lui, attraverso i muri, il rossicchio lento di un topo. Qualcuno allora chiamò sottovoce alle sue spalle. «Cosa c'è?» domandò il colonnello volgendosi di scatto. E non vedendo nessuno, comprese che era stata la sua ombra, un'ombra deforme che si innalzava fino al soffitto.
«Colonnello», disse l'ombra, «io ti ho seguito fin da quando eri bambino, non ti ho mai lasciato, neppure quando dormivi. Ho fatto con te lunghe marce, ho cavalcato vicino a te al galoppo, anche quando tu non ci pensavi nemmeno, io ti accompagnavo fedelmente». Mi alzavo se tu volevi alzarti, e ho fatto sempre il tuo desiderio. Dimmi se mi sono mai lamentata. Un giorno tu hai lasciato la divisa. Mi dispiaceva, sai, di non portar più quella sciabola che dondolava attaccata al mio fianco. Eppure ho obbedito in silenzio. Te lo ricordi, Procolo? Non è vero? Guarda, è meglio parlare chiaro. Io ti devo lasciare. Devo andarmene. Perché ti sei disonorato. Che siano stati uccelli o uomini, a noi ombre poco importa. Il processo è finito con la tua condanna. Può anche darsi che noi siamo un po' formaliste. Ma credimi, non sono cose da scherzare. Io sono l'ombra del colonnello Procolo e così voglio restare. Sono rimasta la stessa di una volta e tu invece sei molto mutato. Siamo troppo diversi ormai per poter continuare insieme. Dispiace anche a me, credimi. Sono 56 anni che siamo uniti, tutta una vita, si può dire. Non è facile dimenticare, ma adesso è finita. Ci fu un silenzio e il Procolo non disse nulla. Poi l'ombra proseguì. Tornerò alla nostra vecchia caserma. Ritroverò il nostro antico reggimento. Sembrano tempi tanto lontani. Dovrò rintanarmi in un angolo buio e andrò in giro soltanto di notte, perché nessuno mi veda. Sì, perché avrei vergogna che mi domandassero: «Ehi, ombra, ombra, dov'è il tuo padrone? Dov'è rimasto il signor colonnello?» E io dovrei rispondere che il signor colonnello è finito. Ecco quello che dovrei rispondere, che la sua sciabola l'ha mangiata la ruggine e che di lui è meglio tacere. Mi dispiace lasciarti solo, ma la colpa è anche tua. Lascialo dire a me che ti conosco. Procolo, tu ti sei fatto sempre nemico il mondo. Non c'è un cane che ti aiuterebbe. Ti sei scavato il vuoto attorno. Hai seminato dovunque il gelo.
Paci, proruppe il colonnello. Nessuno ha mai osato parlarmi così. Se vuoi lasciarmi, lasciami, ma basta. L'ombra infatti se ne andò, e Procolo, che non lo credeva possibile, non si curò di guardare. Quando finalmente si voltò, l'ombra era ormai scomparsa e la luce passava attraverso il suo corpo come se fosse stato di vetro. Allora balzò in piedi di scatto, si guardò attorno con inquietudine, balbettò alcune monche parole, poi corse verso la porta, uscì cercando una cosa, con in mano la lampadina cascabile. «Aspetta! Aspetta!» chiamava. E vide sugli ultimi gradini la sua ombra che scendeva, con alta dignità militaresca, stendendosi lungo i muri. Un lungo sciabolone le pendeva al fianco. Era troppo tardi per raggiungerla. Il Procolo la vide varcare la soglia e, lasciata spalancata la porta, confondersi con la notte. Egli allora raggiunse la più vicina finestra, aprì i vetri e gridò nel buio: «Torna a chiudere almeno la porta!» Ma naturalmente l'ombra continuò il suo cammino. Colto dalla stanchezza, il colonnello si appoggiò al davanzale, si passò una mano sulla fronte, gli occhi fissi per terra. Egli sentì tutto intorno il greve silenzio della vecchia casa, carico di enigmatiche risonanze. Lasciò passare vagio il tempo, meraviglioso, che si ingrandisce d'ora in ora, inghiottendo senza pausa la vita, e accumula con pazienza gli anni, diventando sempre più immenso.
Mentre Benvenuto si svegliò dal torpore, aperti lentamente gli occhi, rimase un istante quasi come instupidito, scorgendo le cinque orrende parvenze che si affollavano attorno al suo letto. Poi si sollevò con fatica a sedere, puntellandosi con le braccia. Gli incubi si agitavano, assumevano le pose più orrende, foggiando tutte le loro astuzie professionali. «Ecco che siete tornati a trovarmi», disse Benvenuto. «Non vi siete certo fatti aspettare. La prima volta, 3 anni fa, mi avete fatto paura, ma adesso rinunciate pure. Molte cose sono cambiate da allora. Tu, odioso vitellaccio, mi ricordo di te. Volevi morsicarmi alla schiena, ma poi è venuta la luce dell'alba e sei stato tu ad avere paura. Andatevene ora. Sono malato. Non vi vergognate. Provate, se avete il coraggio, ad andare da mio zio Sebastiano. Andate di là nella sua stanza. Quanto a me, lasciatemi respirare. Andate via. Via. Siete dei vigliacchi. Ne approfittate perché sono ammalato. Ma intanto io non ho più paura di voi. Proprio allora si spalancò la porta. Apparve il colonnello Procolo. Era pallido come un lenzuolo. I suoi sguardi erano cambiati. La bocca aveva una piega diversa. Anche le rughe pareva che formassero nuovi disegni. Non era più il colonnello di un mese prima. Non era neppure quello che si era visto alle 21 nella radura. Rimase qualche istante rigido, fissando il bambino. E poi fece un gesto rabbioso rivolto agli incubi.
Voi, per Dio, fuori di qua, schifosi. Aspettò che fossero usciti dalla camera, quindi sprangò l'uscio e li accompagnò alla porta di casa. Fuori di qui, subito, ripeté spalancando i battenti. Gli incubi sbruciolarono nella notte. Con la piccola lampada in mano, il procolo restò qualche istante fermo, quasi per riposarsi un poco. Vi furono 3 minuti di silenzio. Quindi, nella casa crepitò di nuovo il rosicchiare del topo.
Il colonnello trasalì visibilmente, facendosi luce con la lampadina. Precipitosamente, come se qualcuno gli corresse dietro, entrò in uno sgabuzzino pieno di vecchi arnesi. Prese un grosso martello, salì la scala 2 gradini per volta e giunse in soffitta, proprio sopra alla stanza di benvenuto. Era un andito rettangolare, completamente vuoto. Il colonnello chiuse la porta dietro di sé. Il cono di luce della lampadina girò velocemente sul pavimento, fino a che si fermò alla base di una parete, dove il tavolato presentava un largo foro. Là c'era il topo zoppo, intento a rodere un trave. Come riconobbe il colonnello, l'animale sospese il suo lavoro.
«Eccomi qui, colonnello, come ti avevo annunciato», disse. «Tra poco il trave sarà tutto segato, sai, e precipiterà. Ho preso bene bene le misure. Piomberà proprio in mezzo al letto, dritto sulla sua testa». Si udì il respiro del colonnello nel buio, un respiro agitato, collerico. Poi uscì la sua voce. «Basta con questo inferno, misericordia di Dio. E c'è quello là da basso che muore. Io tacco, basta con questa storia». «Ma se sei tu che mi hai chiesto di...» balbettò il topo balzando fuori dal buco e schizzando via per la stanza. Imprevedibilmente il colonnello rispose: «Ah, sono io che ti ho chiesto...» Si smentì il colonnello e, chinatosi repentinamente, liberò una martellata contro il topo con impeto furibondo, schiacciandogli il cranio come una noce. Il colpo rimbombò per tutta la casa. Pavimenti, i mobili, il tetto, le finestre, le assi della scala, persino la legna da ardere ammucchiata in cucina, scricchiolarono lungamente.
Benvenuto il giorno dopo andò aggravandosi. Il dottore, venuto due volte, alla sera lasciò capire che ormai la scienza aveva poco da fare. Il colonnello non si trattenne che pochi minuti, a diverse riprese, nella camera del malato. Per il resto se ne stette rinchiuso nel suo studio, immobile nella sua poltrona, con un libro in mano, cercando di leggere. Alla sera Benvenuto entrò in un torpore atono e greve. Fuori pioveva. Il Procolo, dopo cena, si ritirò ancora nello studio, accese la lampada sulla scrivania e rimase seduto senza produrre col suo corpo la più pallida ombra. Per circa due ore il colonnello non si mosse di un millimetro. Solo il suo petto andava lentamente in su e in giù, facendo scricchiolare la camicia inamidata. E poi, improvvisamente, verso le 22:30, il Procolo balzò in piedi come per un'idea subitanea. Sceso al pian terreno, uscì all'aperto. Chiamò due o tre volte Matteo e, siccome il vento non gli rispose, parve rassicurato e corse a prendere l'impermeabile. Nella notte fonda, senza fare uso della lampadina, probabilmente per non rivelare che l'ombra l'aveva abbandonato, il Procolo andò al Bosco Vecchio per cercare il Bernardi. E appena egli fu giunto al confine dell'antica sella, il Bernardi sbucò fuori, come d'incanto.
«Cerchi di me, colonnello?» domandò il genio. «Benvenuto! Sta morendo», disse il colonnello. E mi è venuto in mente che voi, geni, magari potreste fare qualcosa. Magari avete forse qualche rimedio». «Secondo», rispose Bernardi, «gli uomini alle volte muoiono perché devono morire. Ci sono delle leggi che non si possono spezzare, colonnello. Ma se è come dici, capisco, è un bambino. Sì, noi geni al proposito sappiamo qualcosa. Tracce di un'antica potenza potrebbero aiutarci in tal senso».
«E allora provate, per Dio!»
«Sì, colonnello, ma tu cosa ci dai in cambio?»
«E che vi do?»
«Beh, vogliamo che tu ci lasci stare. Questo vogliamo, semplicemente. Che tu, colonnello, non ci tagli neppure un ramo. E soprattutto che ci sia tolta questa orribile schiavitù della raccolta della legna».
«Ah, e allora a che mi serve il bosco? Tutte queste piante non mi devono rendere più niente. Di sapermi proprietario e basta. Padrone e basta. Questa, l'ultima e l'unica soddisfazione».
«Guarda che sei tu che hai domandato, colonnello», fece pacato Bernardi. I due stettero così, muti nel buio, l'uno di fronte all'altro, sotto allo sgucciolio della pioggia. Fu il Bernardi a rompere il silenzio. «Colonnello Procolo, io vorrei andare. Che cosa hai dunque deciso?»
Lo sai che ho deciso», mormorò l'altro guardando da una parte. «E va bene, ecco qua la mia parola».
E tese la mano a Bernardi. Poi se ne andò un po' curvo, ritornando verso la casa.
Per un centinaio di metri, quindi guardò attorno con sospetto e, come fu certo che il Bernardi non lo potesse più scorgere, accese la lampadina rivolgendola verso se stesso. Allora, con straordinaria lentezza, come se rischiasse con la fretta di compromettere un prezioso incanto. Girò il capo per guardarsi alle spalle e vide che la sua ombra era tornata. Sì, era proprio la sua. Non vi potevano essere dubbi. Era la solita, ben nota ombra di Sebastiano Procolo. Si innestava con precisione nei suoi piedi. Aderiva regolarmente al suolo. Il colonnello la guardò con gli occhi luccicanti. Ma per non darle soddisfazione, represse il sorriso che gli era salito alle labbra. Pensa alla luce e riprese il cammino. E fino a qui è storia provata. Che cosa abbiano fatto invece i geni per poi guarire Benvenuto? Questo è assolutamente mistero. Né lui, né noi, né alcun altro probabilmente potrà saperlo mai.
Questo era il 18° capitolo de Il segreto del bosco vecchio di Dino Buzzati. Ne ha davvero fatta di strada Sebastiano Procolo sulle sue gambe, ma soprattutto insieme alla sua anima e insieme alla sua ombra. Ne parleremo magari domani sera con i nostri attori che vado a salutare. Barbara, grazie come sempre e buona serata.
Grazie a te e a tutti e buona serata e ci vediamo domani.
E un saluto e ci vediamo domani anche con Andrea D'Amarco.
Grazie Fabiola, buona serata a tutti e davvero domani appunto.
Noi ovviamente continuiamo a dire ci vediamo, ma rimaniamo ognuno nelle proprie case ancora con questo distanziamento come viene richiesto, non possiamo andare a trovare gli amici e così stiamo proseguendo. Ringrazio anche Daniele Frimer in regia, come sempre prontissimo per queste dirette. Saluto tutti voi, vi ricordo di andare sul sito fondoemergenzacoronavirus.com/andratuttobene oppure di scriverci semplicemente con un messaggio su WhatsApp o sulla mail diretta @radioproposta.inblu.it o su Facebook. Ci vediamo domani sera alle 20:30 con Ti dico un libro # Io resto a casa. Buona serata e buonanotte a tutti.
Ti dico un libro # Io resto a casa.